Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio. Sono Enrico Magrelli e questa sera vi proponiamo, Hollywood Party vi propone l'ascolto di un capolavoro del cinema. Il film è Il Conformista di Bernardo Bertolucci, film realizzato nel 1970, parallelamente a un film per la TV che era Strategia del Ragno, ma poi di come è nato il film magari vi racconterò delle cose più tardi. È un film che segna una svolta nella storia professionale di Bernardo Bertolucci, che veniva da film come Partner, in cui l'aspetto sperimentale era molto più forte, quasi esasperato. E con Il Conformista, così come con La Strategia del Ragno, anche La Strategia del Ragno del 1970, Bernardo Bertolucci intraprende una strada nuova, rimane fedele alla sua poetica d'autore, alla sua visione della vita, alla sua concezione del cinema, ma allo stesso tempo si pone in modo intelligente, in modo acuto, il problema del rapporto con gli spettatori. Il film ha la sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, lo ha scritto da solo, è ispirato con molte licenze dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, sceneggiatura scritta soltanto in un mese. Ma cominciamo subito dai titoli di testa, con una musica che è molto familiare a chi frequenta, a chi ascolta il cinema, perché porta la firma di Georges Delerue, che era l'autore di riferimento, l'autore feticcio della Nouvelle Vague. Molto spesso sia Godard, ma soprattutto Truffaut, ha utilizzato le partiture musicali di questo grande musicista. Siamo nel 1938 e vediamo vi leggo rapidamente alcuni idealmente i titoli di testa di questo film. La fotografia è firmata da Vittorio Storaro, il montaggio, che è un montaggio molto creativo, molto segmentato, molto sincopato, porta la firma di un grande collaboratore di Bertolucci, non solo di Bertolucci, Franco Kim Arcalli. La scenografia, il ruolo, il peso dello spazio e degli oggetti nello spazio, curati da Ferdinando Scarfiotti, fanno parte integrante del racconto, di questo affresco su quest'uomo che cerca a tutti i costi la normalità. I protagonisti sono Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà, Gastone Moschin, che interpreta un ruolo non semplice, quello di un agente speciale dell'OVRA, la polizia segreta del fascismo. C'è anche una partecipazione di Pierre Clementi e poi c'è Enzo Tarascio, che interpreta il professor Luca Quadri, ma scopriremo poi, ascoltando il film, come Quadri entri nella vicenda e nell'intreccio. E poi c'è un personaggio, Italo Montanari, interpretato da José Acquaglio, che è un'invenzione di sceneggiatura, perché proprio nel libro non lo incontriamo. E poi, come spesso accade da questo momento in poi, ma non solo da questo momento in poi, nei film di Bertolucci, ci sono anche delle presenze che hanno dei ruoli molto piccoli e che però dimostrano il legame fra Bernardo Bertolucci e la storia del cinema italiano, per cui incontriamo come spettatore Fosco Giachetti, che interpreta il ruolo di un colonnello, Yvonne Sanson, ve la ricordate, no? L'eroina matarazziana, che interpreterà il ruolo della mamma della Sandrelli, e nel ruolo della madre del protagonista, il nome del personaggio è Marcello, troviamo Millie. Entriamo nel film, siamo proprio all'inizio. Il protagonista Trintignant, che nel film si chiama Marcello Clerici, riceve una telefonata. Ve lo ricordo, siamo nel 1938.
Sono io. Tutto bene? Come? È partita? È partita anche lei? Vi aspetto davanti all'hotel, subito.
Ricevuta la telefonata, Marcello Trintignant prende una pistola, esce dall'albergo nel quale alloggia, sale in macchina e qui incontra Gastone Moschin, che interpreta il ruolo dell'agente speciale Manganiello. E quest'auto parte per una missione che scopriremo tra poco quale sarà.
Ma chi poteva prevederlo, dottore? Quando lui è sceso in strada era ancora buio. Poi il portone si è riaperto ed è uscita anche lei. Ho pensato, sarà venuta giù per salutarlo. Invece apre lo sportello, fa salire il cane, sale anche lei e via. Non ascoltate, dottore?
Sì, sì.
Una fregatura che non ci voleva. Basta. Io per me mi sono tenuto alle istruzioni.
Comincia questo viaggio in automobile e parte qui il primo flashback, proprio perché il film si colloca a una certa data del 1938, però il film continuerà per tutto il suo sviluppo a tornare nel passato, a farci capire meglio qual è la missione del protagonista, ma soprattutto a capire meglio la personalità o la ricerca della personalità, la ricerca dell'identità proprio di Marcello. Il primo ricordo, proprio il punto di partenza del racconto, ci porta all'interno degli studi dell'EIAR, della radio dell'epoca fascista, e Marcello Clerici, trentignano, racconta proprio a Italo Montanari il suo progetto di matrimonio. Naturalmente non la vedete questa scena, però loro sono in quella che possiamo definire una regia. Al di là del vetro c'è un numero musicale che sta andando in onda, e molto spesso il protagonista guarderà quello che gli accade dietro un vetro, dietro una finestra, dietro il finestrino di un'automobile. Questo quasi a indicare, proprio da un punto di vista visivo, una sua non appartenenza, questo stare in una posizione che vorrebbe essere neutra, ma non riesce mai ad esserlo.
Sei proprio deciso allora?
Ma che ti aspetti dal matrimonio?
Vedi, l'impressione della normalità.
La normalità?
Sì, la stabilità, la sicurezza. La mattina, mentre mi vesto, mi guardo nello specchio e mi sembra che la mia immagine sia diversa da quella di tutti gli altri.
Ma che ti piace in Giulia?
Non so, forse il suo corpo, la sensualità.
Sì, e lei?
Tutte le volte che ci troviamo soli subito mi salta addosso.
E poi?
Finiamo sempre sul tappeto a rotolarci.
E la servetta con le tettone?
Ah, fa parte del corredo.
Così tu ti sposi, io perdo il mio migliore amico, ma sono contento.
L'amor gioca sempre col cuore in l'eterna partita.
Due minuti, signor Italo.
Sei sicuro che verrà?
Il colonnello?
Ma sì, verrà, vedrai che verrà. Me l'ha promesso. È molto interessato. Ma cerca di stare calmo.
È strano però, sai, tutti vorrebbero sembrare diversi dagli altri e tu invece vuoi somigliare a tutti.
Una decina d'anni fa mio padre era a Monaco. Mi ha raccontato che spesso la sera dopo il teatro andava con gli amici in una birreria. E c'era uno squilibrato, un po' buffo, che parlava di politica. Era diventata un'attrazione. Gli pagavano da bere, le citavano. E lui saliva su un tavolo e faceva dei discorsi da pazzo furioso. Era Hitler.
Diamo ora la parola a Bernardo Bertolucci, che parla proprio del suo rapporto con la radio. Questa dichiarazione, così come le altre che sentiremo nel corso di questo appuntamento del cinema alla radio, che è dedicato al conformista, fin del 1970, di Bernardo Bertolucci, sono tratti da un videosaggio curato da Adriano Aprà, che fa parte degli extra del DVD del conformista.
Da bambino io ascoltavo molto la radio, come tutti i bambini che erano nati nei tempi di guerra e poi dopo molta radio. E tra i programmi radio c'era uno zufolo, un fischietto, che mi aveva sempre molto affascinato, che era molto articolato, un po' rococò. Avendo un momento della radio, dell'EIAR, in una sequenza del film, all'inizio del film, finalmente ho potuto ricordare, citare questo fischio che separava i programmi radiofonici uno dall'altro, con una cosa che mi sembra anche qui comica e ironica. C'è un fischiatore che si abbassa davanti al microfono e fa quel fischio perfetto che io sentivo sempre, che noi sentivamo sempre alla radio.
Rientriamo nello studio dell'EIAR. Italo Montanari sta curando la sua rubrica, è in onda, che è una rubrica, come possiamo sentire, molto, molto politica, e a quel punto il protagonista viene raggiunto da un colonnello dell'ovra, interpretato da Fosco Giachetti.
Mistica di un'alleanza. Conversazione di Italo Montanari.
Italia e Germania, capisaldi di due civiltà. Nella vicenda dei secoli, ogni loro incontro imprime una svolta al corso della storia. Oggi, che per virtù dei capi, i due popoli ritrovano in sé le virtù profonde Ecco che in questo ritrovamento riscoprono altresì le dimenticate e reciproche simiglianze. Quello che Goebbels chiama l'aspetto prussiano di Benito Mussolini è quello che secondo lui è l'aspetto latino di Hitler. Italia e Germania, portatrici di due grandi rivoluzioni antiparlamentari e antidemocratiche. Esse hanno stabilito
con la
categorica del loro incontro.
Caro Clerici,
storico, che è ormai
ci sono novità per me.
Le vostre note personali sono molto buone.
L'ordine nuovo sarò assunto.
Sono decisioni che vanno ben meditate.
Sì, capisco.
Funzionario di Stato, buona cultura classica, prospettive di carriera, con una raccomandazione del camerata Montanari, una mattina vi presentate al Ministero. Arrivate nel mio ufficio con la vostra faccia di bravo ragazzo e mi fate una proposta precisa.
L'ufficio del capo gabinetto.
Vi siete mai domandato, Clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutti. Per fede fascista, pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi.
Tra quanto potrò avere una risposta?
Presto, spero.
Di minare la saldezza degli ideali rivoluzionari e della fede fascista.
E mi domando qual è il vostro obiettivo.
E di propaganda e menzogniere. Ma l'azione corrosiva dei rindegati.
Sono pronto a partire, appena avrete deciso.
Che cercano da lontano di alzare i fuochi fatui dell'incredulità, è destinata ad essere travolta dall'impeto irresistibile degli eventi.
Vi presenterò al ministro.
La forza inesorabile dei nostri.
Tutti gli spazi del potere, così come più avanti, lo spazio di una casa d'appuntamenti, di un bordello a Ventimiglia, dove ci sono dei fascisti nascosti, sono particolarmente vuoti. Molti di questi sono stati girati all'Eur. E la cosa curiosa o la cosa singolare è che la scelta di questi spazi fa pensare poi a una pittura e ad alcune espressioni pittoriche molto precise. Sicuramente nel caso di Ventimiglia, come non pensare ad alcuni quadri di De Chirico. Vediamo che cosa accade durante questo incontro.
È la prima volta che venite introdotto dal ministro?
Sì. Quando gli ho esposto il vostro piano, ha detto subito superbo. Avvicinare i quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia.
Sì, 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 superbo.
E quel che più conta, spontaneo.
Anzi, volontario.
Opera volontaria.
Repressione antifascismo.
È il momento di conoscere, come spettatori, la futura moglie, interpretata da Stefania Sandrelli, nel film il nome del personaggio è Giulia, e Marcello Clerici si presenta con un mazzo di fiori e scopriamo insieme l'universo familiare di Stefania Sandrelli, anche perché poi a un certo punto durante una confessione capiremo che cosa Marcello Clerici pensa di Giulia e della sua famiglia.
Marcello, non li dai a me? Oggi ho un folle bisogno dei tuoi fiori, sai?
Da qua, per te.
Ah, sai che ho pensato? Devo andare da una chiromante, voglio sapere tutto di te. Ma cosa fai lì? Amore.
Attenta.
Marcello, ma siamo fidanzati, che c'è di male? Sai chi mi ha portato mio zio dall'America?
Cosa?
Ti vuoi vederla?
No, mi fido.
Sai che ha detto Don Lattanzi? Se vuoi sposarti devi comunicarti e se vuoi comunicarti devi confessarti, se no lui non ci sposa.
Ma io non sono credente.
Ah, e chi lo è? Il 90% della gente che va in chiesa mica è credente. E i preti stessi?
E va bene, se ti fa piacere mi vado a confessare.
Ti amo. Se tu volessi.
Se io volessi.
Anche subito. Per terra, sul tappeto. Vuoi?
Pensiamo prima al prete. E se lui poi non mi assolve?
Assolvono tutti. in fondo manca così poco. Hai pensato al viaggio di nozze?
Certo. Ma non posso ancora dire niente. È una sorpresa.
Una sorpresa?
Una sorpresa? Oh, sì, sì, adoro le sorprese. Giulia, va di là. Marcello, qualcuno ci vuol male.
In tavola!
Una lettera anonima.
Una lettera anonima?
Però, che schifo la gente. Peggio di una pugnalata nella schiena.
Ma che c'è scritto?
È arrivata stamattina, c'è il timbro di Roma.
Ma insomma, si può sapere che c'è scritto?
Leggila forte, poi la bruciamo. Sono cose troppo brutte.
Signora, permettendo che vostra figlia sposi il dottor Clerici, voi commettete peggio che un errore, commettete un delitto. Il padre del dottor Clerici è ricoverato da anni in manicomio perché è affetto da pazzia di origine sifilitica. Come sapete, questa malattia è ereditaria, siete ancora in tempo a impedire il matrimonio? Un amico.
Sono pronto a sottopormi a tutte le analisi.
Ma no, cosa dite?
Sì, 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 assolutamente. In Germania la visita prematrimoniale è obbligatoria, almeno così mi hanno detto.
Oh, mio caro, voi non siete un uomo, siete veramente un angelo.
Grazie. La malattia di mio padre non è di origine luetica. I medici possono confermarlo.
A proposito, la mia bambina ha avuto gli orecchioni, la scarlatina, il morbillo e la rosolia.
Malattie profondamente morali.
Ah, sì.
Il conformista lascia per un attimo il passato prossimo. Dicevamo che il film oscilla costantemente, torna con questo tempo segmentato che è il tempo della memoria. A un certo punto ci sarà addirittura un flashback nel flashback, una sorta di scatole cinesi che si aprono nella testa del protagonista, ma si aprono anche davanti agli occhi degli spettatori. Rientriamo nell'automobile che abbiamo visto all'inizio, un'automobile che va verso una missione, che parte da Parigi, proprio perché Marcello Clerici lo conosciamo in un albergo di Parigi. E ascoltiamo che cosa Manganiello e Marcello, e perché erano così preoccupati della presenza di una donna accanto a Quadri.
Forza Manganiello, così non li raggiungiamo più.
Più di così non posso, dottore, la strada è scivolosa. Hanno solo mezz'ora di vantaggio.
Parlate meno, sbrigatevi.
Ostia, come si slitta.
Lo so, me ne frego. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarla.
Io vi capisco, ma se poi ci rompiamo il cranio, cosa abbiamo concluso? Dottore?
Il film ci riporta nel passato. Abbiamo conosciuto Giulia, la mamma di Giulia, interpretata da Yvonne Sanson, e questo ritorno nel passato ci aiuta a capire. La lettera anonima ci ha parlato di un padre biologico ormai pazzo, quasi sicuramente fascista dalla prima ora, e cerchiamo di conoscere la madre. Si arriva in questa casa completamente abbandonata, una casa lussuosa, e Trintignant trova la mamma stesa a letto, circondata da tanti piccoli cuccioli.
Mamma, per piacere, copriti. Non mi va di vederti mezza nuda.
Ah, che figlio moralista mi ritrovo. Sai, ho fatto un sogno. Entravi da quella porta, ti sedevi sul mio letto e mi davi un bacio.
Beh, non ti vesti?
Che ora è?
È tardi, non andiamo a trovare papà?
Ma perché non muore? Risparmieremo i soldi della clinica. Ne ho così pochi.
Vendi la macchina.
No, no, la macchina non la vendo. Significherebbe licenziare Alberi. E a me non va di mandarlo via. Mi sento così sola in questa casa. E poi voglio vederlo quando mi pare, oh.
Posso pregarti di non parlarmi dei tuoi amanti?
I miei amanti? Ne ho uno solo. Ed ha più charme di quella gallina della tua fidanzata. Che ruffiano che sei. La macchina non la vendo. Vendo la casa. Voglio girare l'Europa. Alberi è nato per viaggiare. E Roma è diventata così provinciale, i figli dei parioli che si sposano a Viale delle Milizie. Ma che vagente c'ha da via i ciap.
Agente in servizio speciale Manganiello.
Presente.
Vi sembra una casa normale questa? Per della gente normale?
Il colonnello mi ha incaricato di dirvi che il...
Per un'infanzia normale? Questa decadenza mi dà la nausea. Manganiello.
Sì, dottore.
Camerata, la vedete questa? È morfina.
Ah,
Che vuole, colonnello?
C'è un piccolo cambiamento di programma. Andando a Parigi, prima di passare la frontiera, vi fermerete a Ventimiglia, via dei Glicini, numero 3.
E cosa c'è al numero 3 di via dei Glicini?
Vi presenterete al fiduciario Raoul. Lui vi darà le ultime istruzioni.
Da quanto tempo siete nei ranghi?
Dal 1923. Turchia, Francia, Africa,
sempre
Grecia.
Sulla breccia?
Mai fermo, dottore. Tutto per la famiglia e per la patria.
La patria avanti alla famiglia.
Signor sì, dottore.
Camerata.
Manganiello, vedete quell'individuo? Si chiama Chi.
Chi?
Lui. Chi vuol dire alberi in giapponese.
Ma non è mica normale chiamarsi alberi.
È un magnaccia. Non potrebbe essere mio fratello, ma mia madre potrebbe essere sua madre.
L'ho detto io che non è mica normale.
Le procura un po' di morfina e la sfrutta come vuole.
L'alberi?
Sì. Capite perché vi racconto questa storia?
5 minuti, dottore. Non avrà il tempo di fare la valigia.
Dite al colonnello che conti su di me.
Alberi! Alberi!
Alberi!
Dove sei cacciato? Non gli ha mica fatto qualche scortesia?
Simpatico.
Alberi!
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 Chicchi!
Ma l'hai cercato in camera sua?
L'ho cercato dappertutto, anche sotto il tuo letto.
Dopo aver conosciuto la madre e anche il padre di Marcello Clerici, torniamo al presente. Siamo di nuovo nell'automobile in viaggio per la Savoia.
Ci credete alla fatalità, dottore? Beh, 2 anni fa in Africa, dopo una missione così, torno in sede e mi dicono: hai ricevuto il controordine? Uè, quale controordine? Beh, a Roma avevano deciso di sospendere perché non serviva più. Ma
accelerate.
Dottore, anche se arriviamo in tempo, per la donna non c'è più niente da fare. Lo sapete bene. Non possiamo lasciare testimoni.
Fermate. Voglio scendere. A che serve andare? Andate voi.
Dottor Marcello. Ma noi dobbiamo esserci. Abbiamo delle responsabilità, ma guardate.
Ferma.
Ferma.
E se no il verbale chi lo fa?
Comincia un altro flashback, rientriamo nel passato, le nozze si avvicinano ed è necessario, anche se Marcello dichiara di non essere credente, il momento della confessione. E questa è una scena molto importante da un punto di vista drammaturgico, proprio perché aiuta lo spettatore a capire meglio la psicologia contorta, sfumata, incerta, sgretolata, se vogliamo, del protagonista.
Da quanto tempo non ti confessi?
Da quando ho fatto la prima comunione.
Male, figlio, molto male. Quanti anni hai?
34.
Ed hai vissuto tutto questo tempo come una bestia. Dimmi, quali peccati hai commesso?
Li ho commessi tutti, anche i più gravi.
Tutti?
Tutti. Ho anche ucciso.
Hai ucciso? E non hai sentito il bisogno di confessarti?
Come?
Non hai sentito il bisogno di correre a confessarti?
Avevo 13 anni.
Ma che te stavano facendo i compagni tuoi?
Sono degli stupidi.
Ma che volevi, Nati?
Niente.
Ah, sì? Che regalo?
Un revolver.
A fulminante?
No, uno vero.
Ne tengo uno pure io. È una mouse. A voi? Si è votato.
E dov'è?
Sta in camera mia. Vieni. Tengo pure una bella kimono orientale. Ah, sai chi è Madame Butterfly?
Dove andiamo?
Avanti, racconta. Che cosa voleva da te?
Non lo capivo. Era proprio come una donna.
Una donna?
Lo sentivo tremare.
Insomma, che c'è stato? Dei baci? Dei toccamenti? Ma sei sicuro che stai dicendo la verità?
Sì.
E c'è stato tra di voi un rapporto carnale?
Spara, caspita, e spara, ammazza la bella Butterfly.
Thank you.
Raccontami i particolari.
Basta, vi prego. Sembra quasi che un peccato di sodomia per la Chiesa sia più grave dell'uccisione di un uomo.
Come ti permetti, insolente? Ricordati che io sono il prete e tu sei un peccatore. E dopo quella volta hai avuto altri rapporti con uomini?
No. Vita sessuale normale.
Vale a dire?
Il bordello verso i 18 anni. E poi soltanto rapporti con donne.
E questa, secondo te, è una vita sessuale normale?
Sì. Perché?
Ma tu, figliolo, hai vissuto sempre nel peccato. Normale vuol dire matrimonio, avere una moglie, una famiglia.
È quello che voglio.
Bravo, bravo, bravo.
Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
Allora deve essere una brava ragazza.
Mediocre, piena di idee meschine, di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
Non devi usare queste espressioni.
La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
Ma nella religione...
Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore perché... Non sono venuto subito a confessarmi.
Devi pentirti, figliuolo, devi implorare il perdono.
Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo.
No, no. Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
Usciamo dalla Chiesa, nel conformista, e conosciamo un po' meglio il mondo di Italo Montanari. Italo Montanari è un non vedente e ha organizzato insieme a dei suoi amici, insieme ad altre persone che stanno in un istituto per non vedenti, una festa d'addio al celibato, molto casta, per Marcello Clerici. Questo elemento della cecità è un elemento importante nel film. Naturalmente potremmo soffermarci, ma non lo faremo, mezz'ora su come sia poi la metafora di molti italiani negli anni del fascismo. E questo elemento del non vedere, di lavorare con le ombre, che poi diventeranno le ombre della caverna platonica, in una scena molto importante che ascolteremo più avanti, mette proprio a fuoco tutta la forza minacciosa, pericolosa, perversa di simulacro che la cultura e la politica fascista aveva costruito e messo in scena per gli italiani. In questa piccola scena che poi a un certo punto si accende in una rissa, si può riconoscere, lo si vede soltanto per un attimo, Alessandro Haber. Mentre è importante dire che l'autista che Marcello pensa, crede di aver ucciso, è interpretato da Pierre Clementi, che era il protagonista assoluto di Partner, film molto importante per Bernardo Bertolucci.
Che effetto ti fa? Lavorare per l'ombra.
Mi dà la sensazione di essere finalmente rientrato in quella normalità di cui ti parlavo. Com'è un uomo normale, secondo te?
Un uomo normale? Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa e scopre che non è il solo ad essersi voltato. E ce ne sono almeno 5 o 6. Ed è contento se scopre gente uguale a lui, i suoi simili. Perciò gli piacciono le spiagge affollate, le partite di football, i bar del centro.
E le adunate oceaniche a Piazza Venezia.
Ama quelli che sono come lui. E diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero...
Vero fascista.
Ti sei mai chiesto com'è che siamo amici? Perché noi due siamo diversi dagli altri.
Siamo animali della stessa razza. Marcello. Marcello. Sei qui? Ma che c'è? Non sei d'accordo? Ma lo so che sei d'accordo. Io non mi sbaglio mai.
Marcello e Giulia sono partiti per il viaggio di nozze, devono andare a Parigi. E quindi andare a Parigi è un ottimo pretesto per la missione di Marcello, è anche un'ottima copertura. E Giulia ha qualcosa da rivelare a Marcello, e forse la lettera anonima che descrive alla futura moglie, alla futura suocera Marcello in modo non lusinghiero, potrebbe o è stata scritta da qualcuno che Giulia conosce molto bene.
Marcello, sono indegna di te. Sì, sì. Sono indegna di te.
Se parli così sembri tua madre.
Devo dirti una cosa, ma devi voltarti, se mi guardi mi vergogno. Forse dopo non mi amerai più, ma io devo dirtelo. Sai, io non sono come credi tu. Non sono vergine. Cosa pensi di me ora?
T'ho sposata perché ti amavo, non perché eri vergine.
Caro. Io lo so che tu hai una mentalità moderna, ma io ho voluto dirtelo lo stesso.
Ah, ho dimenticato di avvertirti che a 20 miglia scendiamo a un appuntamento.
Ma io devo dirti tutto. Ti sei arrabbiato?
Hai amato un altro prima di me, poco male. Chi era?
Un uomo di 60 anni, un vecchio disgustoso. Era un amico di famiglia.
Chi è?
L'avvocato Perpuzio.
Perpuzio? Ma era uno dei testimoni.
Ha insistito tanto. Come faceva a dire di no? 6 anni è durato.
6 anni.
6 anni.
Sulla via per Parigi, Marcello e Giulia scendono a Ventimiglia. Marcello va, come gli è stato indicato, in una casa d'appuntamenti e qui riceve degli ordini ancora più precisi rispetto all'obiettivo della sua missione. Non lo potete vedere, però a un certo punto in questa scena, così come in una scena che il protagonista spia da una porta, no? Diciamo prima, molte scene, molte azioni, Marcello Trintignant le vede attraverso un vetro, uno specchio, un finestrino, oppure da proprio da non dalla fessura della porta, ma da una porta lasciata socchiusa, e per la seconda volta vede due donne che hanno un aspetto stranamente familiare, somigliano molto, e queste due donne sono un'anticipazione di una donna che Trintignant incontrerà poi a Parigi.
In che senso?
Ma sì, l'attività del professor Quadri in Francia è diventata invadente e provocatoria. Si impone una punizione esemplare. Voi avreste dovuto entrare in contatto con lui, ispirargli fiducia, raccogliere informazioni. Invece? C'è un contrordine da Roma, dovete solo eliminarlo. Chiaro?
Bene.
L'operazione non avverrà a Parigi, a voi la scelta. Del luogo e del momento. A voi. Non abbiamo altro da dirci.
Bene. Questo vuol dire che non ho alternative.
Camerata Clerici. L'azione dovrà essere pronta e decisa. Camerata! Il treno per Parigi parte tra un'ora.
E il cappello? Ho perduto il cappello. Dov'è?
E lui entrò pianissimo. Venne dietro di me e mi chiese: che fai?
Vieni a sederti qui.
Il tema d'italiano, dissi. Ma lui mi prese per i capelli. Ma io, pensa che lo chiamavo zio. E mi ha sbottonato la camicetta. Ero molto sviluppata a 15 anni. E lui è stretto, mi ha preso e è stretto da farmi svenire. Ero distesa sul letto. E lui mi stava sopra. Allora ho capito tutto. E mi è andata via la forza.
Ti piaceva?
Ero passiva.
E poi?
Mi ha fatto tutto quello che ha voluto. Ma come ho pianto. E lui per consolarmi mi disse che era pazzo, completamente pazzo di me.
6 anni.
Marcello e Giulia arrivano a Parigi e prendono alloggio nell'hotel che abbiamo visto proprio all'inizio del film.
Je voudrais me dire six. Quinze trente-sept.
Lunghezza 9, larghezza...
Oui, Satan.
A chi telefoni? 1, 2, 3...
A un gobbetto.
A portafortuna. 5, 6... 6 per 9, 54. 54 metri quadri.
Quadri, sì. Un mio vecchio professore d'università. Lo chiamavamo Smerdiakov. Eppure era l'unica lezione con l'aula sempre affollata. Le ragazze del primo anno erano tutte innamorate di lui. L'anno che dovevo laurearmi, gli dettero l'olio di ricino. 9 anni fa, chissà se mi ricorda. Andai da lui per chiedergli la mia tesi. Prima cosa mi domanda se ero fascista.
E tu?
Non gli risposi niente. E lui mi disse che non poteva continuare a insegnare filosofia in un paese fascista.
Pronto? Clerici, ero vostro studente a Roma. Avrei il piacere di incontrarvi. Ma sì, professore. Venni a domandarvi la tesi di laurea. Era l'anno che poi avete lasciato l'insegnamento.
Non ricordo questo nome, è passato tanto tempo. Clerici ha detto.
Sì, e voi? Lei mi disse, ricordo benissimo, mi disse... per me il tempo della riflessione è finito... Ora comincia il tempo dell'azione.
E vuole vedermi?
Sì.
Perché?
Non c'è un motivo preciso. Si parla sempre molto di lei a Roma e avrei piacere di incontrarla, così...
Ah, vediamo. Potrebbe venire a casa mia.
Certo. Quando?
Anche oggi, dopo pranzo. Venga a prendere un caffè.
Senta, mi trovo a Parigi in viaggio di nozze. Le dispiace se vengo con mia moglie?
Senz'altro. 17 Rue Saint-Jacques. A più tardi, allora.
Grazie.
Ha una bella voce, non da gobbo. Come mi metto? Da passeggio a bie. Per quanto? Sarei il tipico intellettuale, negativo e impotente.
Che ne sai tu?
Io niente, lo diceva sempre mio zio.
Lo zio Perpuzio.
Ridi. Tanto la lettera anonima l'ha mandata lui, sai?
Rispondi tutti che non ci sono.
E se parlano in francese?
No, parlano in italiano. Rispondi!
Sì. Pronto? No, non c'è. Va bene, riferirò. Dice che chiamerà nel pomeriggio. Che nome buffo, Manganiello.
Marcello riesce ad avere un appuntamento dal suo professore, dal suo vecchio professore di filosofia, Luca Quadri, interpretato da Enzo Tarascio. Una piccola curiosità, l'indirizzo e il numero di telefono di Quadri all'epoca erano l'indirizzo e il numero di telefono di Jean-Luc Godard. Arrivano a casa del professor Quadri e ad accoglierli c'è Anna Quadri, interpretato da Dominique Sandà. Anna Quadri somiglia in modo incredibile alla donna che era stesa sul tavolo del ministro e somiglia a una delle prostitute che Marcello ha visto a Ventimiglia. Ne rimane subito stregato.
È la prima volta, vero, che vieni a Parigi? Ti piace?
Oh sì, molto bella la stazione, l'albergo e anche qui.
Prego.
Grazie.
Se vuoi, più tardi posso accompagnarti un po' in giro.
Oh sì! Così poi quando vieni in Italia ti faccio visitare Roma e con le sue relative piazze, chiese, musei, eh?
Oui. Ma che cosa fanno? Il caffè si era freddo.
Venez, enfant! Le caffè devient froid.
Chissà poi perché ha un'aria così ostile.
Ti sembra ostile? Ma è gentilissima. Mi tratta come se ci conoscessimo da anni e anni.
Sembra che ce l'abbia con me. Non l'ho mai vista, non so nemmeno chi sia.
Ma sì, è l'amore del professor Quadri.
Ma che? Potrebbe essere sua figlia.
Ma come, non l'ha sentito quando ha detto chiamo mio marito?
Ha detto mio marito?
Ma certo.
No, non sono d'accordo. Stappare tipografia costa troppo.
Ma con ciclo stile non arriveremo mai. Detta mi racconti,
amico. Non è una stampatrice.
C'era quella piccola tipografia in
Montparnasse. Ma non ti puoi fidare. E poi i prezzi. Tanto vuole allora comprarla una stampatrice. Almeno è 3 o 4 mesi ammortizza la spesa.
Si ripara dopo, c'è gente. E ci farà il professore.
Monsieur Clerici, mio marito si scusa, è ancora occupato ma la riceve fra pochi minuti, sa va?
Prego, non ho fretta.
Ha detto che si può cenare insieme stasera.
Volentieri.
E poi si va a ballare a Joinville. D'accordo?
Ah, io per ballare ci sto sempre.
È ancora permesso ballare in Italia?
Ah, ora che ci penso, non è possibile.
Perché?
Non ho niente da mettermi.
Sai cosa facciamo? T'accompagno al faubourg a comprare un abito.
Ah sì, andiamo subito.
Subito no, non posso. Ho una lezione a scuola alle 3:30. Ma posso passare all'hotel se vuoi alle 5. A che hotel tu?
All'hotel Dolce. L'aspettiamo alle 5.
No. Ce sont des choses pour les femmes. L'uomo deve pagare.
Davvero mi lasci andare, non ti dispiace?
No. Accompagnalo dal professore.
Dopo aver bevuto il caffè, Anna e Giulia restano da sole. Tra l'altro il personaggio di Anna, Dominique Sandà, doveva in un momento essere interpretato da Brigitte Bardot, che non accettò di interpretare quella parte. Bernardo Bertolucci ebbe l'occasione di vedere Così dolce, così perversa di Robert Bresson e rimase molto colpito da Dominique Sandà e infatti la scelse, ed è onestamente a distanza di così tanti anni una scelta perfetta per quel ruolo. Bevuto il caffè viene introdotto nella stanza di Luca Quadri e questa sequenza, che ha un grande rilievo radiofonico per quello che viene detto, probabilmente ve la ricorderete, ma vi assicuro che da un punto di vista visivo è davvero straordinaria, e qui Bertolucci e Storaro trovano una forma perfetta. Dopo aver ascoltato questa scena daremo di nuovo la parola a Bernardo Bertolucci, che ci dice la sua, il suo punto di vista, ci spiega il senso e il valore, soprattutto il valore di questa scena.
Ricorda, professore, appena lei entrava in aula dovevamo chiudere i finestroni. Lei non sopportava tutta quella luce, quel rumore. L'ho capito dopo perché faceva così. In tutti questi anni, vuol sapere la cosa che mi è rimasta più impressa nella memoria? La sua voce. Immagina un grande sotterraneo a forma di caverna. All'interno, degli uomini che vi abitano fin dall'infanzia. Tutti incatenati e obbligati a guardare il fondo della caverna. Alle loro spalle, lontano, brilla la luce di un fuoco. Tra il fuoco e i prigionieri immagina un muro, basso, simile a quella piccola ribalta sulla quale il burattinaio fa apparire i suoi burattini. Era il novembre del 28.
Ricordo.
E ora cerca di immaginare degli uomini che passano dietro quel muretto, portando delle statue di legno e di pietra. Le statue sono più alte di quel muro.
Non poteva portarmi da Roma un regalo migliore di questi ricordi, Clerici. I prigionieri incatenati di Platone.
E come ci somigliano.
Che cosa vedono?
Che cosa vedono?
Lei che viene dall'Italia dovrebbe saperlo per esperienza.
Vedono solo le ombre che il fuoco proietta sul fondo della caverna che è davanti a loro.
Ombre, i riflessi delle cose, come accade a voi altri oggi in Italia.
Se quei prigionieri fossero liberi di parlare, non chiamerebbero forse realtà quelle loro visioni?
Sì, sì, bravo. Scambierebbero per realtà le ombre della realtà. Il mito della caverna.
Era questa la tesi di laurea che lei venne a propormi.
L'ha finita poi?
No, partito lei ne ho fatto un'altra.
Mi dispiace davvero, Clerici. Io avevo molta fiducia in lei. In tutti voi.
No, non ci credo. Se fosse vero, non sarebbe mai partito.
Al punto in cui eravamo, non restava che una scelta. Non restava che emigrare. Volevamo che tutti potessero sentire nel nostro sdegno, nella nostra ribellione di esuli, il senso della nostra lotta, il senso storico.
Belle parole. Lei se n'è andato e io sono diventato un fascista.
Mi scusi, Clerici, ma un fascista convinto non parla così.
Marcello così sintetizza in poche parole il mito della caverna. Quello che però lui descrive, me ne resi conto mentre stavo girando, alla fine è il cinema. Voglio dire, è il dispositivo del cinema, diciamo. Una caverna con dei prigionieri incatenati che danno le spalle all'ingresso della caverna e guardano il fondo della caverna. Dietro di loro, all'aria aperta, c'è un fuoco. Davanti al fuoco passano personaggi con delle statue. il fuoco proietta le ombre di queste statue sul fondo della caverna. Questo è proprio esattamente il meccanismo del cinema. Quindi poi, cioè, 69-70, era bello pensare e dire che il cinema era stato inventato da Platone, in realtà.
Siamo ancora in casa del professor Quadri, Marcello, che da questo punto in poi del film, così come oscilla fra il conformismo, la normalità, la sua identità sessuale, che in qualche modo sembrerebbe incerta, no? Pensando al racconto che ha fatto al sacerdote durante la confessione, comincia ad essere indeciso e ad essere preso, schiacciato fra l'innamoramento per Anna e forse un semplice desiderio per Anna. Dominique Sandà la bacia e fa di tutto per liberarsi di Giulia e per incontrarla di nuovo, tanto che a un certo punto strappa l'etichetta di una scarpetta da ballo, in modo che sa dove raggiungere Anna, che è un'insegnante di danza.
Ho degli amici in Brasile, pianto tutto se tu vieni con me.
Io invece ho degli amici in Italia. Ho ricevuto una lettera, leggila.
Se riceverai questa lettera, malgrado la censura del carcere...
Perché ti fermi? Va avanti.
Arrivano di notte all'improvviso e prendono a calci la porta della cella per non farmi dormire. Perché?
Continui.
Perché mi fai leggere questa lettera?
Te lo dirò dopo.
E poi ci sono le finte esecuzioni. Mi hanno mandato il prete già 3 volte. E io ho rifiutato l'estrema unzione. Mi hanno ridato ancora l'olio di ricino, eppure dovrebbero aver capito che dopo quasi 20 anni mi ci sono abituato, non mi fa più niente. Perché devo leggere questa lettera?
Vuoi proprio che te lo dica? Perché sei un fascista, una spia. Lo sai come vi chiamano qui? Des mouchards.
Tuo marito lo sa.
Perché pensi che ti ha ricevuto? Sei un verme. Mi fai schifo, mi fai schifo.
Vado a prendere Giulia all'hotel. Ripartiamo col primo treno per Roma.
Non lo faresti mai, sei troppo vigliacco.
L'agente speciale Manganiello, Gastone Moschin, capisce che come agente dell'ovra Marcello ha le idee un po' confuse, forse troppo preso da Anna, forse qualcosa è scattato quando ha incontrato il professor Luca Quadri, che è una sorta di padre intellettuale del protagonista, così come il padre biologico è rinchiuso in un ospedale psichiatrico ed è completamente perduto nei suoi pensieri. Quindi lo incalza dicendo che c'è una missione da compiere.
Dottore? Dottore? Dai, lo so che siete lì dietro. Perché non mi volete vedere, eh? È tutto il giorno che vi corro appresso.
Col freddo che fa, porca boia.
Venite, facciamo 4 chiacchiere, no? Cos'è? Qualcosa che non va? Avete dei pensieri? Parliamole.
Anch'io ho le mie responsabilità.
Ma il tempo passa. Che altro aspettiamo? Un piano ce l'avrete ormai. Non vi siete fermati un momento? Ma dico, è lui che dovete pedinare, non la moglie.
Prima di rientrare nella casa dei Quadri abbiamo seguito Giulia ed Anna accompagnate in una serie di compere. Rientrati in casa, ancora una volta, da una porta lasciata aperta, Marcello osserva, spia, scruta una scena nella quale 2 donne giocano con i vestiti e si capisce che Anna è molto attratta da Giulia.
Non ti dispiace se stiamo un po' così?
No.
Ma che sciocca che sei. In fondo l'hai riconosciuto tu stessa poco fa. Se non fossi sposata, hai detto.
Sì, l'avrò anche detto. Però sono sposata.
Non vuol dire niente. Bisogna vedere. Sposata con chi?
Piace a me. Ehi, oh!
Ora mi provo il vestito.
No, 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 no. Non muoverti. Voglio vestirti io.
Ma sai che sei strana? Vuoi farmi anche da cameriera adesso?
Che te ne importa? Piace a me.
Ti prego, non guardarmi. Mi vergogno.
Che c'è di male? Sono una donna come te.
Sì, ma mi guardi in un modo. Voltati. Oh, che bello. Quanto mi piace Parigi. Chissà quando Marcello lo vedrà.
In questa scena siamo di nuovo nell'hotel, che è nell'hotel di viaggio di nozze scelto da Giulia e Marcello Clerici.
Sai che sono triste. Da quando siamo a Parigi non abbiamo ancora fatto l'amore. Marcello, hai le ginocchia che pungono. Marcello, grandi novità. Anna e il marito hanno una casa in Savoia. Il professore parte in macchina domattina, ma Anna resterà a Parigi ancora per qualche giorno. E poi raggiunge il marito e vuole che noi due andiamo in montagna da loro. Mi ha dato l'indirizzo. È gentile, no? Mi ha detto che nella villa ci sono dei letti enormi che fanno un rumore terribile. Ah, intorno dice che ci sono boschi immensi dove non passa mai nessuno. Anna dice che... Anna ha detto che si può fare l'amore anche sulla neve. Ti immagini il professore che gira nel bosco tutto nudo.
Nella scena che stiamo per ascoltare del Conformista, il film che vi stiamo proponendo oggi, film del 1970 diretto da Bernardo Bertolucci, troviamo le due coppie, Anna Quadri e il marito, il professor Quadri, e Marcello e Giulia in un ristorante cinese. Qualche tavolo di distanza c'è sempre l'agente speciale Manganiello.
Clerici, mi ero convinto che lei fosse il tipo dell'italiano nuovo.
È un tipo che non esiste ancora, ma lo stiamo creando.
Con la repressione?
No, con l'esempio.
Dando l'olio di ricino, buttando la gente in prigione, torturandola, ricattandola.
Anna, basta. Cantua, Clerici è un fascista e io sono un antifascista. Lo sapevamo già prima e abbiamo deciso lo stesso di cenare insieme.
E ubriacare le mogli.
Il vecchio professore e il suo ex allievo.
Giulia, chi è?
Si ritrovano dopo tanti anni in un ristorante cinese. Eppure sono pronto a scommettere.
Io quanto ho bevuto.
Che lei cambierà idea.
Impossibile, professore.
Mio marito è un ingenuo e la sua civetteria.
Io non posso dimenticare che lui è stato uno dei miei migliori allievi.
Ah, sì? Mi dica, com'era Marcello da ragazzo?
Serio, troppo serio.
Perché non bisogna essere seri?
Le persone veramente serie non sono mai serie.
Bravo! Giulia, l'hai mai visto ridere tuo marito?
No, beh, sì, una o due volte, ma è il suo carattere. Che male c'è?
Non è affatto il mio carattere. Una proposta, Clerici. Rimanga con sua moglie a Parigi, vivendo tra noi potrà capire molte cose. È un'occasione per lei molto importante.
Cosa ne sa lei, professore?
Ha ragione, scusa. È a Parigi solo per divertirsi con sua moglie. A proposito, Giulia le ha parlato del mio progetto. Abbiamo una bellissima camera per gli
ospiti. Con un letto enorme.
E dalla Savoia poi rientrate in Italia.
Grazie, ma ho promesso a Giulia di farle visitare Parigi.
Sono mezza stronza.
Magnifico. Mio marito parte domani. Voi visitate Parigi e poi lo raggiungiamo.
Marcello, di la verità. Ti fa piacere che andiamo?
Ma certo che mi fa piacere. Sono così gentili.
Se vuoi tu.
Forse è Giulia che non fa piacere.
Oh, no.
Se ti sono antipatica me lo puoi anche dire.
Non diventare imbarazzante.
Sì, verremo senz'altro. Vero, Giulia?
Sì.
C'est moi ta place.
Scusate.
Marcello, mi dia almeno una prova della sua amicizia. Dobbiamo mandare una lettera a uno dei nostri a Roma.
Non è solo.
Lei solo può aiutarmi. Occorre che sia consegnata personalmente. Non c'è fretta, al ritorno dalla Savoia.
Rischia di finire in prigione.
Uno dei miei rischierebbe molto di più.
Professore, si direbbe che lei lo faccia apposta per mettermi nei guai.
Tutto sommato, Clerici, forse un po' di prigione fascista le farebbe bene.
A un certo punto, durante la cena, Marcello Trintignana si alza, va nelle cucine e viene raggiunto da Manganiello. Marcello restituisce la pistola che ha avuto a Ventimiglia, che gli è stata consegnata a Ventimiglia, all'agente Manganiello.
State male? Uè, dottore, attento. Io ti voglio proteggere, tu mi vuoi ammazzare?
Io non voglio ammazzare nessuno. Non voglio più tenerla, tenetela voi.
Che vuol dire questo? Vuoi mollare?
No, è che mi impaccia. È così, è pesante. E poi non mi serve a niente, non la so neanche ad operare.
Dottore, camerata, guardiamoci bene negli occhi. Questa è una guerra e chi molla è un disertore. Ma chi non ha pensato di disertare almeno una volta in vita sua?
Io non pensavo a questo.
Io stesso. Sì. Ma poi mi sono detto, poi Manganiello, ma cosa fai? Non è mica la patria, non è mica l'onore che stai per tradire. È te stesso. E allora mi sono dato una pacca sulla spalla, ho acceso un toscano e mi sono detto, tu, coraggio, camerata Manganiello, chi non fotte è fottuto.
Come era previsto dal programma della serata, le due coppie si spostano dal ristorante cinese in una sala da ballo e secondo me in questa sala da ballo Bernardo Bertolucci comincia a pensare a Ultimo Tango a Parigi, una mia illazione. È una sequenza molto bella, le due donne stanno ballando, osservate con curiosità, con divertimento e anche forse con qualche imbarazzo dagli altri avventori. E Marcello e il professor Quadri sono invece al tavolo.
Grazie. Se lei fosse quello che dice di essere, avrebbe accettato di portare la lettera e l'avrebbe usata contro i nostri compagni di Roma. Ma vede, non c'è scritto niente. Un piccolo trucco per metterla alla prova. Ma le faccia smettere. Perché? Sono così belle.
Nella sala da ballo naturalmente è presente anche l'agente speciale Manganiello. A un certo punto Marcello si avvicina e dà l'informazione fondamentale. Il professore sta per partire e quindi si può agire nelle ore successive.
Chissà lei cosa pensa di me, professore. Sono veramente ubriaca.
Va bene ogni tanto ubriacarsi, ma provo.
Oh, lei non ci crederà. Eppure le giuro che lei mi mette in soggezione. Com'è un esame?
Sei preparata, non abbia paura.
Senti, parto anch'io domattina con mio marito.
Non devi partire. Fallo per me, rimani, ti supplico. Avevi deciso di partire con me, Giulia.
Non hai visto che tua moglie non mi sopporta?
Pardon.
Ma Giulia è una stupida. E non vedi che sbronza?
Abbiamo tutti perduto un po' la testa stasera.
E poi, non è affatto vero che non ti sopporta. Anzi, mi ha detto che ti ammira.
E che altro ha detto?
Che ti trova seducente.
Ho cambiato idea. Resto a Parigi. Resto con voi, contento.
Anna, il professore mi fa delle proposte. Aiuto, Anna. Io sono talmente felice che tra poco mi sentirò malissimo. Ciao.
Quello che abbiamo ascoltato è l'ultimo flashback del film. Ora il film torna al presente, rimane nel presente, poi si sposterà nell'immediato futuro. Siamo ancora nell'automobile, l'automobile che sta seguendo e cerca di raggiungere l'altra automobile sulla quale ci sono il professor Quadri e sua moglie. Sono in un bosco e mentre stanno per raggiungerli ascoltiamo che cosa Manganiello e Marcello Clerici hanno ancora da dirsi.
Mitragliatrice, non la lascio, grido ferito, legionario al passo.
Manganiello.
Sì, dottore.
Che strano sogno ho fatto.
Ah, sì?
Ero cieco. E voi mi portavate in Svizzera, in una clinica, per farmi operare.
Bello la Svizzera.
Ed era il professor Quadri che mi operava.
Ah.
L'intervento riusciva. Riacquistavo la vista.
Eh?
E partivo con la moglie del professore.
Ah.
Se ne innamorate.
La Svizzera. Ricordo che a Milano da bambini si cantava una canzone. Aspetta un po'.
La Svizzera, la Svizzera, la Svizzera, e i suoi canton bon per bon.
La Svizzera, la Svizzera, la Svizzera, e i suoi canton.
E in Africa, dopo tante fatiche e quattro morti, si scopre che non era più necessario. Il mio superiore, ma avete rovinato, guarda, siete delle bestie. Questo no, gli ho detto. Siamo uomini, non bestie. Ma perché la donna non se n'è tornata a letto? Porca troia. Oddio, certo che l'amore è...
Cosa volete dire?
No, niente, dottore. No, dicevo che l'amore, alle volte, può fare anche dei miracoli. Ecco, ci siamo.
Sono loro, sicuro? Teniamoci a una ventina di metri.
C'è una macchina dietro di noi.
Beh?
Ci sta seguendo.
Ma che vai a pensare? Perché sei così nervosa? Ma che fa?
Attenzione!
Ma quello lì sta male.
No, no, je t'en prie, ne sens pas.
Ma perché?
Non lo so, ho paura.
Siamo arrivati al momento dell'esecuzione. Hanno raggiunto l'auto del professor Quadri. Nel frattempo vediamo arrivare degli uomini attraverso gli alberi. Il professor Quadri scende. Gli uomini che abbiamo visto attraverso gli alberi cominciano a pugnalare. Sembra di vedere una tragedia shakespeariana, una sorta di Cesare che viene accoltellato in mezzo ai boschi e viene naturalmente ucciso. A quel punto i sicari devono eliminare Anna, che esce dall'automobile e cerca di fuggire. Lei non viene accoltellata, ma viene uccisa a colpi di pistola. Tutto questo viene seguito, guardato con una freddezza quasi esasperata. C'è un bellissimo primissimo piano in cui Anna, terrorizzata e ferita, guarda Marcello però non abbassa il finestrino. Chiusa questa sequenza molto drammatica, molto dinamica, ci spostiamo nel futuro. Non siamo più nel 1938, siamo nel luglio del 43 e la radio, divenuta di nuovo protagonista, annuncia la caduta di Mussolini. La notizia della caduta di Mussolini la ascoltiamo in casa di Giulia e Marcello. A un certo punto arriva una telefonata ed è una telefonata di Italo Montanari.
Schifo questi straccioni. S'ubriacano perché il re ha buttato giù Mussolini, ma se fino a ieri lo applaudivano. Non vedo l'ora di cacciarli via. Perché ci vai da Italo? A chi ti serve?
Se è chiamato vuol dire che ha bisogno di me. E ci vado. Ero sempre io ad accompagnarlo. Lo portavo dappertutto. E diceva che quando io gli descrivevo le cose, era come se le vedesse coi suoi occhi. Va a dormire.
Marcello, devi stare attento.
Perché? Che vuoi dire?
Niente. Aspetta, senti.
Attenzione.
Ma che farai adesso?
Quello che faranno. Attenzione. Quelli che la pensavano come me.
Sua maestà, il re imperatore...
Quando si è in tanti non si corrono rischi.
Lo so, ma volevo dire la faccenda di Quadri.
Non capisco di cosa parli.
A Parigi, Anna, forse perché voleva staccarmi da te, mi disse che tu lavoravi per la polizia politica.
E tu? Cosa hai risposto tu?
Che non me ne importava. Che ero tua moglie e ti amavo. E che se lo facevi voleva dire che era bene così. Però quando lei e il marito sono stati ammazzati, io ho avuto paura.
E cosa ne pensi adesso?
Penso che forse era molto importante per la tua carriera.
È vero.
Marcello, non uscire. Possono farti del male.
No, non c'è pericolo. In fondo che cosa ho fatto? Il mio dovere.
Ma perché vuoi andare?
Voglio vedere come cade una dittatura.
Marcello esce di casa, raggiunge Italo Montanari sul Ponte Sant'Angelo. Nel frattempo sono delle persone che trascinano un busto di Mussolini. Attraversano la città, arrivano sotto gli archi del Colosseo, popolato dal mondo della notte. E a un certo punto Marcello riconosce una voce. È la voce dell'autista che lui pensava di aver ucciso, Pierre Clementine, naturalmente ormai molto invecchiato, non ha più la chioma che abbiamo visto o abbiamo sentito o ricordiamo nel flashback. Il personaggio di Pierre Clementine si chiama Lino Semirama. A questo punto capisce che non è un assassino e il personaggio subisce un punto di svolta ed è alla ricerca di un'altra possibile normalità. Infatti,
senti, non abito lontano, perché non te ne viene a mangiare a me? Eh?
Anche a dormire,
se vuoi.
Che belle scarpe che c'hai, morbida.
Un regalo
pure, te ne un regalo, un gatto si è messo.
Era buono,
un poco duro.
Tengo un paio di scarpe camosce, e vuoi? E anche un bel kimono orientale come quello della Butterfly. Ah, sai chi è Madame Butterfly?
Lino!
Vi chiamate Lino voi?
Io?
Sì.
Perché?
Non facevate l'autista?
No?
Sì, ma tant'anni fa.
Già.
Avevate una pistola, vero?
Io? Ma che volete dire?
Sei ancora vivo.
Ma io non vi conosco, voi che volete da me?
E cos'è quella cicatrice? Eh?
È stato un incidente.
Che incidente?
Ma insomma, chi vi conosce? Lasciate.
Dov'eri? Che facevi il 25 marzo 1917?
Io? Ma voi chi siete? Siete pazzi?
Cosa facevi il 25 marzo 1917?
Ma lasciatemi stare!
No. Il 15 ottobre 1938, dov'eri? Che facevi? Cosa facevi alle 4 del pomeriggio il 15 ottobre 1938?
Lasciatemi stare!
Dov'eri? Ma chi sei? Cosa facevi?
Basta, lasciatemi!
Io devo sapere!
Lasciatemi!
Assassino! Assassino! Ha assassinato un uomo! Un esiliato politico! Il 15 ottobre 1938, il professor Quadri, Luca Quadri, e sua moglie, Anna Quadri, è un pederasta, fascista, il suo nome è Pasqualino...
Marcello.
Semirama, Pasqualino Semirama.
Marcello, te ne prego, sta zitto. Marcello, dove sei?
Fascista!
No, Marcello.
Anche lui.
Che cosa fai? Marcello.
Questo qui.
Ma che vuoi fare?
Questo qui era un fascista.
Marcello, ma Marcello, no. No, Marcello, ti supplico. No, Marcello, ma perché fai questo? Marcello.
Italo Montanari! Fascista!
Sei pazzo. Marcello, dove sei? Dove sei? Vieni qui. Vieni. Marcello.
Dopo aver denunciato Lino Semirama, accusandolo anche di cose che non aveva naturalmente commesso, abbandona anche Italo Montanari e lo abbandona mentre vicino al Colosseo arriva proprio un corteo che canta l'inno d'Italia. C'è una piccola pausa ed è proprio l'immagine finale del film, il ragazzo di vita, così, che era stato avvicinato da Pierre Clementi e che dorme proprio in un anfratto del Colosseo, mette su un disco con delle parole, sono le parole di una canzone dell'epoca, però sono delle parole che in qualche modo contrappuntano il destino del protagonista, e il film si chiude proprio sul primo piano di Jean-Louis Trintignant, che si gira, che guarda il ragazzo, ma guarda anche noi in sala, e ci guarda e guarda il ragazzo da dietro le sbarre, quasi a testimoniare, a sottolineare ancora una volta un'identità prigioniera, quella di Marcello, prigioniera forse la nostra. Finisce così questo film che vi abbiamo proposto oggi, ve lo ricordo, è Il conformista di Bernardo Bertolucci, girato nel 1970, film che è stato molto importante non solo per la storia cinematografica di Bernardo Bertolucci, ma un film che ha profondamente influenzato tutta la New Hollywood. C'è l'aneddoto confermato da Coppola stesso che durante le riprese del Padrino molto spesso spesso faceva vedere a tutti i suoi collaboratori proprio come fonte di ispirazione rispetto a una possibile atmosfera, proprio il conformista. Conformista che è uno dei film di riferimento per Martin Scorsese, alcuni dei movimenti di macchina, naturalmente alla radio non possiamo raccontarveli né possiamo mostrarveli, però forse li ricorderete, che sono movimenti di macchina a volte fortemente spericolati, che sfidano la geometria. E in Taxi Driver Scorsese ha ritrovato quelle forme geometriche non esattamente euclidee. Dicevamo all'inizio di questa nostra puntata di come questo film poi abbia sia il primo passo, abbia aperto una porta alla narrazione bertolucciana dei film successivi, nei quali Bertolucci non rinuncia a nessuna delle sue ossessioni d'autore, ma le mette in una forma molto raffinata, molto sofisticata e anche però molto diretta per l'attenzione dello spettatore, di uno spettatore e di una platea più vasta possibile. È il momento di salutarvi, naturalmente troverete questa puntata in podcast, per cui poi la potrete conservare, come speriamo che voi facciate, e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. State bene, passate una buona serata.